Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio dedicato al commento dei fatti d'attualità. Con me in studio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, la Radio Vaticana. Ben ritrovato, Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Con te oggi ci occupiamo dell'attività del Santo Padre e in particolare degli incontri che Benedetto XVI ha avuto recentemente con capi di Stato e rappresentanti di governo. Sono stati davvero numerosi in settimana, se pensiamo che ieri ha incontrato il Presidente della Repubblica del Mozambico, mercoledì Benedetto XVI aveva ricevuto il Primo Ministro della Romania e ancora martedì l'incontro, definito anche storico, del Papa con il Re dell'Arabia Saudita, anche importante capo religioso. Ma più in generale sono numerosi gli incontri, questa settimana è esemplare in qualche modo, ma sono numerosi gli incontri del Papa con capi di Stato e rappresentanti di governo. Dunque volevo chiederti, Luis, domanda che potrebbe porsi anche un ascoltatore magari non molto esperto di cose vaticane: perché e a che titolo il Papa riceve i capi di Stato senza fare distinzioni per quanto riguarda la loro posizione politica, la loro fede o la loro posizione rispetto alla comunità internazionale?
Ah, si potrebbe dire, come diceva Giovanni Paolo II in diverse occasioni, perché la casa del Papa è la casa di tutti. E con ciò lui voleva sottolineare il fatto che chiunque, in rappresentanza di un paese, di una nazione, chiede a lui un incontro, il Papa non può fare altrimenti che riceverlo. Però va ricordato anche che, da una parte, il Papa è anche lui un capo di Stato, seppure di uno Stato un po' particolare, perché lo Stato Città del Vaticano, sappiamo, è uno piccolissimo spazio territoriale che esiste soprattutto, come lo dicono anche i trattati internazionali, per garantire la sede apostolica, cioè al luogo fisico dove il Papa risiede e governa la Chiesa universale, autonomia, libertà e indipendenza. Ma soprattutto la ragione di fondo è perché, ed è millenaria, dire secolare sarebbe poco, è millenaria. Il capo della Chiesa, in questo caso il Papa, ha da millenni praticamente sempre interloquito con i capi di Stato, di governo, nella misura in cui la Chiesa nutre sia per i popoli in particolare, ma anche per le chiese cattoliche locali, una particolare sollecitudine e preoccupazione. Allora il Papa, come capo di Stato, come capo visibile della Chiesa, per così dire custode della sua unità, riceve questi governanti sia per parlare della situazione dei rispettivi popoli che queste persone rappresentano, sia per parlare della Chiesa locale. È dovere del Santo Padre, fa parte della sua missione, del suo ruolo, l'unità della Chiesa cattolica in tutto il mondo e soprattutto la salvaguardia dei suoi diritti in ogni luogo, in ogni diocesi e in ogni nazione.
Diciamo che questo atteggiamento a volte non viene compreso fino in fondo. Pensiamo alle polemiche che caratterizzarono la visita di Tarek Aziz a Giovanni Paolo II poco prima dell'esplosione della guerra in Iraq, o ancora recentemente qualche polemica accompagnato anche la visita in Vaticano del presidente sudanese che è visto male dalla comunità internazionale per proprio il rispetto dei diritti umani nel suo paese. Ecco, perché arrivano queste critiche? A volte si obietta che il Papa riceva dei personaggi che magari sono appunto sotto accusa dal punto di vista internazionale.
Diciamo che in primo luogo spesso sono polemiche che lasciano il tempo che trovano. Spesso poi queste persone che criticano questi incontri se devono pentire delle loro critiche, devono rivedere, per così dire. Tu hai citato il caso di Tarek Aziz, che era, se non sbaglio, in quel momento vice premier del governo di Saddam Hussein alla vigilia della guerra. Sì, è stato molto criticato, ma molti di quelli che lo hanno criticato in quel momento poi si sono riviste nelle loro critiche, hanno capito che era stato da parte del Papa un gesto importante, che aveva una sua ragione di essere, seppure in quel momento non si poteva esplicitare apertamente. De polemiche si può ricordare una molto clamorosa che la gente più giovane non ricorderà, mi riferisco a Papa Paolo VI quando ricevette Agostino Neto, che era in quel momento il capo della resistenza armata nell'Angola contro la madre patria, il Portogallo. Poi Agostino Neto diventò tra l'altro il primo presidente dell'Angola indipendente repubblicana. E già allora cercando di spiegare il perché di questo incontro, si diceva da parte della sede apostolica, e questa è la ragione di fondo, perché il Papa deve dialogare con tutti e soprattutto con chi non è di accordo, perché è assurdo pensare al dialogo solo quando si è d'accordo o per affermare principi soltanto condivisi. Si dialoga soprattutto quando non si è d'accordo, soprattutto quando le parti si devono dire cose delle quali devono assumersi le responsabilità. Sono dialoghi in cui il Santo Padre pone dei problemi quando ci sono, ascolta i governanti e poi hanno anche un suo profilo politico concreto nel successivo incontro che segue normalmente all'incontro del Papa e un governante, che è quello con il segretario di Stato, che nel gergo popolare possiamo definire il primo ministro del Papa. Tutti i governanti dopo il Papa passano subito al segretario di Stato e all'incaricato per gli affari dei rapporti con gli altri stati, in questo caso l'arcivescovo Mamberti e il cardinale Tarcisio Bertone, che è il segretario di Stato. E lì normalmente si entra già nelle cose specifiche che riguardano legislazione nazionale, che riguardano interessi legittimi della Chiesa, che riguardano preoccupazioni etico-antropologiche e culturali della Chiesa per quanto riguarda appunto quel paese, quella cultura, quella nazione. Cioè sono incontri molto, molto ricchi, anche perché vengono preparati con molta cura. E quello che noi vediamo, quel piccolo comunicato che normalmente rilascia la sala stampa della Santa Sede, non è altro che una sintesi di un insieme di processi diplomatici, politici, culturali, che naturalmente devono essere riservati.
Ecco, abbiamo visto la cosa dal punto di vista del Papa del Vaticano, ma potremmo anche in conclusione vederla anche dal punto di vista dei vari capi di governo, rappresentanti di Stato che arrivano a Roma magari per visite per incontrare le istituzioni italiane. Quasi sempre, e questa è storia recente, quasi sempre chiedono anche di incontrare il pontefice. Questa è una tendenza che possiamo registrare negli ultimi decenni, cioè questo dialogo con i popoli, le culture, a cui ha dato un forte contributo Giovanni Paolo II, ora è continuato dal suo successore.
Certamente, ricordiamo subito che la Santa Sede, la città del Vaticano, anche se lì c'è una particolarità, è il paese, fra virgolette, lo Stato che ha rapporti diplomatici con più nazioni al mondo. Non c'è nessun altro al mondo che abbia la quantità di rapporti che ha la sede apostolica. Attualmente, oggi, la Santa Sede ha rapporti con 176 Stati, normalmente a livello di ambasciatori e di nunzio. Sono rapporti con il Santo Padre, non sono rapporti con la città-Stato Vaticano o con la sede apostolica, sono rapporti con il pontefice. Il nunzio rappresenta il pontefice in quel paese e in più presso la conferenza episcopale locale. Gli ambasciatori rappresentano lo Stato presso il pontefice, il Santo Padre. Sono 176 nazioni che hanno questo tipo di rapporto, più tutti gli altri rapporti, sono oltre 30, della sede apostolica con le organizzazioni internazionali, dove la Santa Sede è sempre osservatore permanente, non vota, ha diritto a parlare, a dire la sua, ma non vota, proprio per dire noi non siamo parte in causa. Noi stiamo lì per far capire, per far vedere quello che la sede apostolica pensa su diverse materie, energia atomica, rifugiati, diritti umani e via dicendo. Poi c'è il fatto che Roma è una città molto particolare al mondo, non solo per quello che è storicamente, perché a Roma ci sono, una situazione unica, tre corpi diplomatici: quello presso il Quirinale, quello presso la sede apostolica e quello presso la FAO. Ogni paese a Roma ha tre ambasciatori, quindi normalmente c'è un'intensa attività internazionale per quanto riguarda Roma come punto finale, o perché vengono per questioni che riguardano la FAO o dei rapporti diplomatici con lo Stato italiano, e naturalmente la richiesta di incontrare il Santo Padre. E di fatto il Papa quest'anno, per esempio, solo quest'anno, ha incontrato oltre 15 governanti e in più ha ricevuto le carte credenziali di 19 ambasciatori, più quelli che il Papa ha trovato andando in viaggio, recentemente in Austria, precedentemente in Brasile, nel dicembre l'anno scorso Turchia. Questo fa parte di quello che si potrebbe definire la politica internazionale della sede apostolica, che è la preoccupazione per i popoli e per le chiese.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per averci dunque illustrato, anche se in maniera sintetica, ma devo dire molto chiara, questa attività diplomatica internazionale della Santa Sede. Tutto per questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.